Meglio tardi che mai, dice chi, il saggio, non lo so. Comunque questa è Talking Loud, la prima puntata dell'anno, un pochino in ritardo rispetto all'orario annunciato in palinsesto, invece che il consueto 18:20, oggi siamo 18:30:20, per un problema sia tecnico che di palinsesto, ma non entriamo nel merito. Io sono Alessio Ramaccioni, vi saluto, vi auguro un buon 2025 che ci ascolta in diretta. Saluto Federica Pietra, che oggi non può essere qui in diretta insieme a me, ma lo sarà da venerdì prossimo. Saluto anche Valentino De Luca, che è diventato praticamente quasi la terza colonna di questa trasmissione. Oggi naturalmente un pochino di spirito, perché si comincia l'anno nuovo, ci stanno tutti i propositi, no? Io faccio la palestra, io vado a dieta, io spendo meno soldi, io non mi drogo più, io smetto di bere, eccetera 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 eccetera, e poi sempre dando un'occhiata un pochino, quindi poi anche la musica, cercherò di fare del mio meglio per essere all'altezza di Federica Pietra, ma qualcosina anche proveremo a fotografare delle cose che succedono, delle cose che succederanno, di quello che è ancora in ballo a livello ovviamente di quello di cui di solito mi occupo io, cioè l'informazione. Cercherò di essere poco pesante, lo prometto, giuro, ci proverò. Intanto subito un po' di musica e poi entriamo un po' nel vivo di questa puntata, diciamo, di inizio anno. Buon 2025.
Petróleo luchado, el que el muro.
Questi erano i Siberia. Ce ne ascoltiamo un pezzettino, perché in questo preciso istante mi sto accorgendo, intanto abbiamo un ospite incredibile in diretta, che non funziona la, il distributore delle cuffie. Un secondo. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Il vecchio metodo di prendere a stecche le cose che non funzionano. Ci sei al telefono tu?
Buongiorno, anzi buonasera a tutti quanti, ciao.
Ci sei, ti sento molto lontano, ma ti dovrei sentire. Allora,
sì,
ti sento. Per inaugurare questa nuova stagione, anzi no, questo nuovo anno in realtà, per la stagione da settembre a giugno, abbiamo scelto te.
Sì.
Mi senti?
È risparito per un secondo.
Sì, c'è qualcosa che non va. Diciamo che la tecnologia, forse questo 2025, lascia definitivamente la città aperta. Paolo Castellani, amico della radio, voce, ex voce della radio, giornalista di fama internazionale. No, ma nazionale sì, però. Internazionale ancora no. Ancora. E... come ho annunciato, insomma, puntata molto blanda di inizio anno per Talking Loud. Noi abbiamo l'abitudine, la mala abitudine di mischiare un pochino, no, informazione con la musica in modo totalmente, delle volte, così grottesco, però insomma, ti abbiamo rotto le scatole in questo piovoso pomeriggio romano per sapere il tuo parere rispetto a una questione, cioè il film Rogue One, perché oggi ho scoperto che mi manca un'importante pietra miliare dell'universo di Star Wars, e l'ho scoperto che è una pietra miliare proprio da te.
Sì, è vero, ma vogliamo veramente parlare di questo?
Tu mi hai chiesto di parlare di Rogue One?
No.
Allora, no, a parte le battute, no, in realtà però non l'ho visto, diciamo che pensavo che fosse, perché io lo sto guardando un pochino con sospetto il proliferare di, diciamo, di titoli cinematografici rispetto a una storia che per me forse ormai quasi cinquantenne, amico mio, ormai quasi cinquantenne, no, sono abituato che Star Wars era Guerre Stellari, no? Che ne so, Dune era il film, quello con David Bowie, c'era aiutami, mi sto incoglionendo.
Kyle MacLachlan. Sting.
Volevo pensare a Sting, ho detto David Bowie. E invece adesso c'è tutto questo proliferare, no? Perché è uscito quei bellissimi due film su Dune, però adesso è uscita anche una serie. E questa serie, non lo so, capito? Dico, cioè, vedo tutta una specie di speculazione su un tema che viene risucchiato fino al midollo, fino a quando poi non diventa un po' noioso. Un altro esempio, per esempio, è sull'universo del Signore degli Anelli, no? Clamorosi, per me almeno una trilogia, un po' di meno... la trilogia L'Hobbit, la serie, onestamente, cioè, ne ho viste due puntate e passavo a guardarla. Cioè.
Beh, io, Alessio, no, sono d'accordo su tutto, possiamo continuare a parlare quanto vuoi. Io non conosco questo nuovo format, spiegamelo un attimo.
Questo qua è uguale a tutti quegli altri che faccio io. Io so fare soltanto una cosa in radio. Parlo di cose. No, in realtà t'avevo chiamato, adesso è un pochino colloquiale, perché proprio in apertura di trasmissione. Talking Loud è una specie di contenitore che raccoglie musica e informazione un po' sul modello. È un po' ispirato. Non so se ti ricordi Note e Notizie. Te lo ricordi Note e Notizie?
Certo.
Che è il format che tu conosci, perché a quei tempi tu stai ancora qui in radio. Fatto in maniera molto diversa, perché quello era, diciamo, la trasmissione portante del palinsesto di RCA la mattina e il pomeriggio, in cui c'era un DJ, uno speaker DJ e una figura più giornalistica che facevano conduzione musicale e formazione. Con Federica Pietra abbiamo pensato di, anche un po' in omaggio, no, al passato della radio, di riproporre questo tipo di format, però visto che oggi sto da solo come un cane proprio.
Non c'è Federica
sta giustamente il 3 gennaio, sta godendosi le sue ferie. Poi c'è anche una persona che tu conosci bene spesso a Talking Loud, che è il buon Valentino De Luca.
Non mi pare di conoscerlo.
Sì, sì, lo conosci. E che anche che lui anche oggi non c'è, e quindi da solo ho pensato, vabbè, affidiamoci. Però quando tu mi hai risposto al messaggio di me che ti stalkeravo, oh, intervieni in trasmissione, tu mi hai detto sì, parlare di Rogue One, ho pensato, di sai che c'è, iniziamo soft. In realtà non ti ho chiamato per parlare di Rogue One, anche perché non ne sarei in grado, perché io di cinema non ne so assolutamente nulla, ma per, visto che all'inizio di puntata dell'anno, e all'inizio dell'anno, come dicevo in apertura, si fanno i propositi, no? Mangerò di meno, no? Tutte queste cose qui, fare una cosa simile che riguarda, no, quello che uno ci si deve aspettare, no? dal pacchettone informativo, cioè tutto quello che tutte le vicende che stanno proseguendo, ovviamente, perché alle grandi e meno grandi vicende dell'informazione, della contemporaneità, della storia, interessa poco il cambio di anno, no? E quindi cosa ci si deve aspettare? Per esempio, comincio, che ne so, la vicenda che adesso domina le prime pagine, la vicenda della collega Cecilia Sala imprigionata in Iran all'interno di una vicenda abbastanza leggibile, dico io nella mia ignoranza, perché credo che sia proprio una questione collegata al famoso ingegnere, no? Arrestato qui in Italia. Però cosa ci deve aspettare? Come va letta? Perché poi adesso, come spesso capita in queste cose, tutto c'è tutta una ridondanza di Free Cecilia, giustamente, assolutamente Free Cecilia, no? Liberate la nostra giornalista, la libertà, donna giornalista è libera. Poi una serie infinita di testate che ne rivendicano, diciamo, la nostra collaboratrice Cecilia Sala, e sono 4-5 testate che... Come va letta sta storia dal tuo punto di vista? Tu sei un giornalista che fa anche l'inviato in giro per il mondo, quindi avrai un pochino, cioè ti risuonerà parecchio sta storia, immaginiamo, no?
Non è certo purtroppo la prima volta che un giornalista è in missione.
Tra l'altro.
No, assolutamente, c'è da dire che questa forse è la prima volta, così, adesso che, perlomeno nella storia recente, in cui una giornalista viene incarcerata sostanzialmente per non aver fatto nulla. Cioè quello che colpisce della storia di Cecilia Sala è che comunque lei si trovava in Iran con un regolare permesso giornalistico, e il giorno prima o 2 giorni prima di ritornare per l'Italia è stata prelevata dal suo hotel e trasferita in questa struttura detentiva tristemente nota per essere quella che accoglie, no? I detenuti politici, e quindi quelli che se la passano purtroppo veramente male in Iran. E sotto questo punto di vista non c'è molto da dire, purtroppo è l'impressione, ma non è tanto un'impressione, perché questa cosa l'hai anche un po' anticipata tu, insomma, il fatto che lei sia suo malgrado entrata in una partita più grande di lei è abbastanza evidente, vista la concomitanza con l'arresto di questo iraniano in Italia, per cui pende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, i quali peraltro stanno brigando per fare sì che l'Italia in qualche modo non accetti una trattativa che veda la consegna di questo prigioniero iraniano in Italia come contropartita. Ma questo fa anche un po' parte sempre del modo di fare degli americani, no? Che sono sempre quelli che si vantano di non cedere mai a ricatti, non aprire mai trattative sugli ostaggi, non si tratta con i terroristi, eccetera eccetera, salvo poi probabilmente farlo senza dirlo, mentre invece noi italiani siamo più celebri, più famosi e conosciuti per essere quelli che in qualche modo per fortuna si mettono poi a un tavolino, no? E trovano una soluzione diplomatica. Io credo che in questo momento, purtroppo, insomma, bisogna stare chiaramente, dico una grande banalità, perché poi purtroppo su questa storia al momento gli elementi sono anche molto pochi, e oltre a quelli di sperare che insomma si risolva presto nel migliore dei modi, chiaramente per la Sala, sono sicuro che la diplomazia italiana e anche tutta l'apparato, diciamo, dei servizi segreti stiano lavorando alacremente per questa storia, però certo quello che colpisce, non so, ti sei accorto del dibattito che c'è in Italia, purtroppo a livello soprattutto di social nei confronti di...
Ci volevo arrivare, prima però volevo chiederti un'altra cosa, perché allora una cosa che a me colpisce, però volevo chiederti proprio come domanda, perché poi magari a me sfugge, perché io poi lo sai che arrivo fino a un certo punto e poi divento un po' ideologico e quindi purtroppo non solo... Il fatto che non si tratta con i terroristi, pugno sul tavolo, boom, no? Però noi staremmo parlando di uno Stato, cioè lì è uno Stato sovrano, cioè per carità ci stanno gli ayatollah, però non sono terroristi.
Però è uno Stato che è considerato Stato terrorista dagli Stati Uniti. Stato canaglia, quindi...
Però non è la stessa situazione, ti faccio un esempio, ti ricordi Giuliana Sgrena, no?
Sì, la Sgrena.
La Sgrena.
Sì,
sì. Che era stata fatta prigioniera da una non definita resistenza irachena. Ai tempi c'era, no? C'era un po' il caos in Iraq del post guerra, sì, diciamo dell'invasione del 2003. Allora lì dici ok, no, puoi fare un ragionamento sul fatto che sia complessa la trattativa perché i soggetti sono, diciamo, sfuggenti, organizzazioni molto, diciamo, oppure che ne so, lo Stato Islamico, dici vai a trattare con lo Stato Islamico, cioè porca miseria, no, arriva il problema etico, ma qui è una questione puramente politica, perché gli Stati Uniti, diciamo, hanno la loro lista nera di stati canaglia che è aggiornata sulla base dei loro interessi, e questo vabbè, cioè, non è inutile entrare in questo merito perché sappiamo che la dinamica, però qui non è che stai parlando, cioè qui stai parlando, puoi parlare con un ambasciatore, con dei ministri, con cioè si può creare un'interlocuzione basata su un interesse nazionale, perché è evidente che l'arresto di questa giornalista sia totalmente illegittimo, ma è anche evidente che quella che è in gioco non è una partita di tipo, come ti posso dire, dai contorni labili come quello che può avvenire quando il soggetto è veramente un'organizzazione terroristica, no? Che ne so, rapiscono Pablo Castellani che è andato a fare un servizio a Mosul durante, che poi ci sei stato tra l'altro, durante quando a Mosul c'erano, diciamo, dei simpatici, no? Interlocutori con quelle bandiere nere, eccetera, dice ok, è un problema perché con chi parli, con chi vai a parlare, no? Cosa gli dai a questi, no? Cioè, capito? Quello che tu gli dai, per cosa viene usato? Qui però è un po' diverso, perché noi sappiamo che l'Iran, paese assolutamente censurabile per tutto. Io non voglio fare il difensore, difendere l'indifendibile, però è uno Stato che in questo momento sta all'interno di uno schieramento, è considerato, diciamo, esattamente antagonista a quello in cui siamo noi, e quindi... Sì. No, hai capito la mia domanda, cioè la mia considerazione,
sì,
di quella domanda.
Vabbè, certo, sì, un conto è che diciamo tu debba contrattare con una cellula terroristica che detiene un ostaggio un tuo connazionale, un conto è non trattare con uno Stato, con un'entità fatta Stato dove ci sono ministri, insomma apparati con cui puoi parlare, ho capito perfettamente. Qua il problema è che probabilmente una parte della linea stanno ancora cercando di dettare gli Stati Uniti, che evidentemente ritengono che l'importanza di questo prigioniero fatto in Italia e la richiesta di estradizione sia superiore comunque al rischio che corre Cecilia Sala delle carceri iraniane. Io onestamente non so, cioè sto leggendo molte dichiarazioni, tra l'altro mi colpisce molto la serietà e la dignità con cui i genitori hanno rilasciato delle dichiarazioni ieri, ma anche il senso di gravità che hanno trasmesso comunque della situazione, perché stiamo comunque parlando di una persona che viene detenuta, ripeto, senza che le sia stata formalizzata un'accusa di qualsiasi tipo, in una struttura detentiva per prigionieri politici, e quello che è certificato è che dorma in una stanza illuminata 24 ore su 24, delle dimensioni di lei, di una persona sdraiata per terra senza un materasso, e questa è privata di tutto. Insomma, la situazione è piuttosto grave. È chiaro che si deve mettere in piedi una trattativa, è ovvio, cioè fatto salvo che uno può fare tutte le proteste che vuole, ed è giusto farle, e che si sollevino, diciamo, tutte le voci possibili per richiedere il rilascio immediato, e si sta facendo, mi sembra. È vero pure che se dall'altra parte c'è un'altra partita in gioco, un'altra posta in gioco, possono rispondere con una sonora pernacchia, nel senso che ci sia la campagna Free Cecilia Sala se ne possono purtroppo fregare bellamente. Quindi è evidente che bisogna mettersi a un tavolo e capire che cosa sta succedendo per fare in modo che questa persona venga liberata più presto. C'è poco da fare e gli Stati Uniti se ne faranno una ragione, immagino.
E tu ce lo vedi questo governo, ce la vedi la Premier Meloni che va a dire agli Stati Uniti, tra l'altro, che sono in una fase di transizione perché sta cambiando amministrazione.
Certo.
Ce la vedi? Abbiamo questo tipo di forza politica?
Ma io guarda, non lo so, credo che al di là della forza del governo in sé, delle idee politiche del governo in sé, che sono quanto come puoi immaginare quanto più lontane dal mio modo di vedere e di pensare, credo che queste siano le tipiche situazioni dove più che i governanti a tirare un po' le fila e a dare le carte e a giocare la partita, ripeto, siano gli apparati della diplomazia, e lì credo che si giochi tutto un altro tipo di sport, che non è quello delle dichiarazioni pubbliche ma è quello della trattativa, che va avanti sicuramente da quando Cecilia Sala è stata imprigionata, o perlomeno da quando è stato reso noto. Secondo me il governo potrà fare buon viso a cattivo gioco, insomma dovrà giocare una parte che dipenderà da quelli che sono poi effettivamente gli elementi che permetteranno di riportare Cecilia a casa. Questo intendo dire, che non ho idea di cosa pensi Giorgia Meloni, per esempio, rispetto all'idea di intavolare una trattativa, ma sono sicuro che non sia propriamente lei alla fine a decidere come dovrà essere riportata a casa Cecilia Sala.
Ah, lei dovrà soltanto assumersene, mettersi il cappello politico, diciamo così.
Secondo me sì, la mia idea è quella, cioè penso che, ripeto, in questi casi servizi segreti, controspionaggio e diplomazia a vari livelli stiano trattando in tutti i modi possibili. A un certo punto si arriverà a un accordo che farà contento qualcuno, scontenterà qualcun altro, e a seconda di quella che spero che succeda presto, insomma, che vada come deve andare, e se questo contempererà, prevederà, insomma, lo scambio dei prigionieri, in qualche modo il governo assumerà una faccia piuttosto che un'altra, per non perdere la faccia, ma però non lo so, questo, insomma, stiamo parlando chiaramente di qualcosa che non è ancora successo e anche, come dire, le cui dinamiche sono non facilmente leggibili da chi è al di fuori, perché comunque, ripeto, questi sono discorsi veramente di trattative molto delicate che procedono su tanti livelli diversi, e se non sei un insider è difficile.
Veniamo all'aspetto che avevi un pochino toccato, che è quello di come sta reagendo l'opinione pubblica, che si può notare molto attraverso i social, cioè il commento alla vicenda. Ok, io le individuo principalmente due filoni, però ci sono anche dei sottofiloni a questi due filoni. Il primo è quello liberatela, no? Con tutto, che è anche, il mio filone, ovviamente, no? Il nostro filone, di tutte le persone dotate di buon senso e di empatia, però con tutta poi, la sovrastruttura retorica del caso, che va anche un pochino oltre rispetto a quello che secondo me è la giusta analisi della vicenda. E poi c'è il filone invece del...
quale sarebbe questo? Non ho capito qual è...
Avete visto voi, amici di Hamas, cosa fanno gli amici di Hamas? Avete visto voi che parlavate delle prigioni della Democratica Israele? Adesso questa è la vera... capito? Cioè, che ci mette sopra un carico di... questo è un po' un sotto... però che nel filone Free Cecilia Sala c'è tutta sta roba qua, anche ovviamente fatto salvo il messaggio principale. Poi c'è l'altra parte del tipo
si è cercata,
poteva stare a casa sua, però lei ha fatto i podcast contro Teheran e poi pretende che non le succeda nulla, e cose simili. Io individuo queste due macro parti in cui si divide la pessima opinione pubblica italiana, pessima dal mio punto di vista almeno. Tu cosa vedi muoversi?
Allora, la seconda, diciamo della prima lettura, devo essere sincero, mi è arrivato poco. Nel senso, sì, probabilmente è il famoso benaltrismo, no? Il benaltrismo de Noantri. Ogni evento, ogni notizia poi viene usato in qualche modo per dare contro alla propria controparte, al proprio nemico politico, ideologico, quello che è. Quindi se effettivamente si deve parlare del fatto che come se fosse in dubbio che l'Iran è un paese che comunque sopprime il dissenso in ogni sua forma, e pensare che magari uno se si accusa Israele di violazione dei diritti umani allora non può parlare, è per forza amico dell'Iran.
Ma io questa non la noti, non ti arriva sta roba qui, a me tantissimo.
Questa al momento non mi
arriva. Meno male. Il tuo fegato ringrazi allora l'algoritmo, perché a me ne arriva una quantità infinita.
Quello che io ho percepito, ho recepito sui social, insomma, nel chiacchiericcio di questo rumore bianco che i social ci portano dentro casa attraverso gli smartphone, è il disprezzo per la figura, cioè il famoso victim blaming che si fa sempre in questi casi. Si è fatto per la sgrena, si è fatto per le due
Madonna, ti ricordi le due cooperanti? Madonna,
le due Simona.
Mamma mia.
Andate, addirittura avrebbero, secondo alcuni, concesso favori sessuali ai loro sequestratori. È sempre in questo paese, c'è sempre una parte di popolazione che è pronta a dare addosso, a sostanzialmente a bastonare il cane che affoga. Cioè, se Cecilia Sala viene arrestata mentre fa il suo lavoro di giornalista in un territorio pericoloso, in qualche modo è colpa sua. Ed è la stessa cosa, mi dispiace dirlo, che dire che se una ragazza si viene stuprata perché va in giro a minigonna, è colpa sua. Te la sei cercata, lei se l'è cercata. Questo lo pensa tanta gente, questo è un paese che ha un filone ideologico, di pensiero, di sottocultura fortemente misogino, non c'è il minimo dubbio su questo, perché poi questo è un discorso che si rifà sicuramente più sulle donne che non sugli uomini, più sulle donne giovani che non sulle donne di una certa età, più sulle donne giovani e anche di bella presenza come è per sua fortuna Shira Sala, e quindi viene proprio, rappresenta il perfetto bersaglio di questo odio misogino contro le donne, che non riesce ad accettare che una giovane donna possa essere anche una giornalista preparata, che magari può dire anche delle cose come tutti i giornalisti, puoi non essere d'accordo con tutto quello che dice, ci mancherebbe altro, ma questo non vuol dire che se viene sequestrata e detenuta in un carcere se lo sia meritato. Ma in questo paese succede sempre così, c'è veramente un'incapacità di accettare anche il successo evidentemente che alcune persone riescono ad avere, meritandoselo o meno, io non entro neanche nel merito, ma insomma c'è un odio che veramente, questo è veramente, cioè, prendersela con chi è in questo momento incapace anche di reagire e di difendersi, penso che sia veramente oltre la codardia, oltre ad essere proprio la meschinità.
Tu dici che se fosse stato un giornalista uomo sarebbe andata diversamente?
Assolutamente sì. Allora, ci sarebbe stato sicuramente qualcuno che se ne sarebbe uscito dicendo comunque se vai lì un po' te la cerchi. Dopodiché sono sicuro.
Ma sarebbe il mio lavoro, se uno risponde, ma sarebbe il mio lavoro questo.
Ma questo non viene contemplato. Però dico, sono sicuro che qualcuno avrebbe da ridire anche in quel caso, ma tutto il resto non verrebbe messo in dubbio, la professionalità della persona, tutto quello che si porta presso il carico di essere donna in questo paese. Ne sono assolutamente certo.
Io un'altra cosa ho notato, Pablo, che mi ha fatto veramente, che mi dà veramente fastidio, perché la povera Cecilia Sala, perché adesso diciamo sta lei poverina in questa situazione, ma si becca anche il fuoco incrociato delle opposte fazioni, perché io ho letto Cecilia Sala, sì adesso giustamente speriamo che la liberino, però così impara a fare la giornalista filo USA e filo americana e filo sionista, dico porca miseria. Ma allo stesso tempo leggo anche, così vedi quando lei se la prendeva con i due Marò, così impara, vedi queste giornaliste di sinistra, poi in che situazioni vanno a finire. Quindi si becca il fuoco incrociato delle due fazioni che le danno, certo, contemporaneamente della atlantista filosionista filoamericana e della, diciamo, giornalista zecca che prima difende i diritti di tutti e anzi che non difende i diritti dei Marò o di situazioni di questo tipo, no? Cioè le grandi battaglie come si può dire etiche della destra, cioè i due Marò furono una grande battaglia della destra, no? Perché sì. Che è una situazione un po' diversa, Pablo, perdonami, quella dei due Marò rispetto a quella di un giornalista rapito, no?
Sono proprio lo stesso campo di battaglia,
stanno proprio parlando di due film diversi. E quindi anche questo a me interessa molto, perché cioè, ormai secondo me c'è ormai social, purtroppo tutti sono diventati esclusivamente il contenitore della rabbia scaricata da chi sa tendenzialmente di non contare nulla nel dibattito pubblico. Cioè, vabbè, tu dici hai scoperto l'acqua calda,
però
è surreale perché vedi questa poveraccia in questo momento sta passando i suoi guai per aver fatto semplicemente il suo lavoro. Poi, come tu dici, può piacere o può non piacere il modo con cui, diciamo, un giornalista che è una figura pubblica fa il suo lavoro, ma questo è legittimo, però che viene tirata per la giacca da una parte e dall'altra, incasellata in un ruolo per dire sì adesso difendiamola, però lo vedi a pensarla come la pensa lei, e come la pensa lei poi manco, cioè, capito? Forse
no, ripeto, stiamo parlando di una persona che non ha in questo momento voce per difendersi a prescindere, no? Perché comunque io credo che tutto questo vociare, cioè, faccia soltanto sia soltanto deleterio per quello che è in questo momento l'obiettivo principale, che è quello di riportare una connazionale italiana in patria detenuta ingiustamente in un paese particolarmente pericoloso, punto. Mettere il cappello sul lavoro di un collega, di una collega, di un collega giornalista non c'entra assolutamente con tutta questa questione. Cioè, io sarei della stessa opinione di deliberatela subito se si trattasse, non lo so, del giornalista che più posso disprezzare professionalmente parlando, quantomeno in Italia. Cioè, una persona come direttore Sechi di Libero, che sicuramente è la persona più lontana da me sotto ogni punto di vista, di certo non sarei felice se gli succedesse qualcosa di, no, del genere. Questo deve valere per tutti, perché tu hai parlato di empatia, hai detto bene, qua si parla di empatia. E poi il fatto, tra l'altro, il discorso dell'incasellare il lavoro di Cecilia Sala in questo caso come filosionista, atlantista oppure sinistroide, eccetera eccetera, non lo so, a me mi viene sempre da pensare che in qualche modo dietro, cioè quando si dà una lettura così ambivalente, no? Perché può, sia da una parte che dall'altra, in qualche modo, del lavoro di una persona, viene da pensare che, cioè, vabbè, forse tutto sommato, se scontenti un po' tutti, forse stai lavorando meglio di quanto uno possa dire, piuttosto, perché se il tuo lavoro viene soltanto, diciamo, apprezzato da una area politica, secondo me c'è sempre qualcosa che non va, perché difficilmente uno dice sempre qualcosa di che viene accettato acriticamente, non so come dirti.
Certo,
no?
Certo.
Poi, per carità, è vero, c'è stato, non so se ti è capitato di leggere il tweet di Rubio quando è uscita fuori la notizia.
No, cosa diceva?
Dice spia sionista. Non ha espresso belle parole. Se provai a trovare al volo adesso, non riesco a citarle a memoria, non me le ricordo, ma insomma non ci è andato assolutamente leggero, e sinceramente io per quanto poi Rubio, insomma, quando affronta i temi della Palestina dica sempre cose, quasi sempre cose, insomma, anche se con un linguaggio molto forte, eccetera eccetera, che comunque personalmente riferimento alla questione israeliana condivido, in questo caso devo ammettere che penso proprio che si stia esagerando di brutto.
C'è un altro aspetto che voglio dibattere con te, poi ti lascio in pace alle tue libagioni, diciamo, post capodannesche. L'accusa, Ma dove sono le femministe? Te la faccio breve. Dove sono le femministe che avevano incendiato l'agorà virtuale? Dove sono le voci indignate, quelle che gridano spesso giustamente per ogni ombra di maschilismo occidentale, ma che si inceppano davanti a un regime che chiama polizia morale i suoi guzzini? Dove erano quando Mahsa Amini è stata uccisa perché la sua hijab non era abbastanza ordinato? Forse il vocabolario non prevede voci per l'Iran. In realtà io sto leggendo un articolo del Fatto Quotidiano che riporta il commento di Davide Varì, direttore del Dubbio, che in un articolo e anche in un'intervista su Radio Radicale dice queste cose. Però questo è un altro tema che mi ha fatto un po' sorridere, che ogni tanto esce, no? Le femministe tutte pronte a parlare di come si chiama quell'assassino di Giulia Cecchettin, però nessuno che parla. A me non sembra che sia così, a me pare che
tutti. Ma certo che non è così. Ma certo che non è così, cioè, a parte che quando uno dice dove sono, beh, magari intervista qualcuno.
E capiscilo, visto che non lo sai.
Esatto, perché sono sicuro che le associazioni, cioè, se parli con una rappresentante di non una di meno, per dire insomma la prima sigla, una tra le più rilevanti che mi vengono in mente di associazioni femministe, insomma, di reti, ecco, sono sicuro che avranno un'opinione, avranno analizzato. Poi magari quello che ti potranno dire potrebbe anche non piacerti, e su questo, ripeto, non entro nel merito, però anche qua si grida sempre. Beh, penso che questo rientri un po' nel caso che tu descrivi prima, no? Quando si cerca di dare una lettura molto molto ideologica e soprattutto strumentale di un qualsiasi fatto, cioè per andare a utilizzare un fatto di cronaca che comunque ha degli elementi di criticità, per andare un po' a toccare i nervi scoperti del tuo avversario politico.
Insomma,
in questa epoca si polarizza tutto, cioè devi polarizzare per forza tutto, e io veramente trovo che sia francamente insopportabile. Ma al di là dell'essere insopportabile, che è una mia reazione personale, trovo che sia pericoloso proprio per il benessere di una società civile, nel senso che infestarsi tutto, polarizzare tutto e vedere ogni elemento del nostro tempo e leggerlo con una lettura di o bianco o nero non fa mai bene al proseguimento un po' di dibattito, di ragionamento, altrimenti ci si arrocca sempre solamente su uniche posizioni. E non si va da nessuna parte. Mi sembra di stare facendo l'ecumenico e il prete, però veramente
no.
sono cose di una banalità che mi lasciano sempre sconsolato, anche non solo mi sconsola vedere il livello di un certo tipo di dibattito nel mio paese ridotto a uno scontro tra tifoserie.
Ma è così, cioè io questa vicenda così in apertura, a cavallo fra l'anno vecchio e quello nuovo, secondo me così ci è un ottimo promemoria del fatto che il dibattito pubblico di questo paese faccia schifo, e nessuno si sforzi per elevarlo, a parte pochissimi, cioè.
Ma sai, purtroppo da quando, io vedo che qua ci sia anche un problema proprio di mezzi di comunicazione, da quando la televisione in qualche modo e poi dopo i social hanno, ma è stata la televisione per prima a farlo, hanno capito che funziona polarizzare, nasce il talk show politico con le due tifoserie. Guarda un qualsiasi episodio, una qualsiasi puntata di Ballarò di Giovanni Floris. Giovanni Floris in qualche modo, cioè, rievoca proprio quel tipo di clima, cioè mette delle persone nella stessa stanza che la pensano in maniera totalmente opposta, spesso in maniera estremamente ideologica e molto poco concreta, come dire, molto poco confortata e corroborata da fatti le opinioni che portano queste persone, e li mette in un pollaio a scannarsi tra di loro, facendole parlare 20-30 secondi, quindi neanche il tempo dai alla persona di provare neanche ad argomentare, ma quindi il poco tempo a disposizione ti porta ad essere estremamente netto, e quando sei estremamente netto chiaramente non c'è spazio per l'approfondimento, non c'è spazio per la sfumatura, e questo porta alla polarizzazione. Tu prendi questo meccanismo e lo trasli in un social network dove non c'è neanche più la mediazione, in qualche modo, diciamo, del conduttore di turno, del Floris di turno, che quando può comunque dei contesti te li dà, almeno per far capire di cosa stiamo parlando. Fai dei post di 30 secondi, fai parlare chiunque di qualsiasi cosa, e fai in modo che un algoritmo parola di cui ci ammazziamo, diciamo, che utilizziamo spesso, ma comunque in qualche modo un software decida in base a dei meccanismi che decisi in una multinazionale quale post deve avere più rilevanza rispetto a un'altra, hai creato la ricetta perfetta per una popolazione, un'opinione pubblica fatta soltanto di opposti.
Mannaggia, che brutta situazione. Anche perché...
scusami, devo dire una cosa, pensando una lancia a favore della nostra collega di Cecilia Sala, lei è una che in qualche modo, per esempio, ha capito, se hai mai visto un po' i suoi lavori, che sono spesso fatti anche con soprattutto quelli video fatti con un cellulare, dove va, insomma, non è che si porti appresso attrezzature, comunque fa delle dirette Instagram, Facebook, molto spesso Instagram, in cui in 10 minuti, in 20 minuti, che comunque non è pochissimo, ti dà un contesto, ti racconta un attimo cosa sta succedendo. Poi ripeto, uno può discutere della qualità del lavoro, può apprezzarlo o meno, non entro nel merito, però è anche una persona di una nuova generazione di giornalisti che ha capito un po' come può funzionare, come utilizzare i social a vantaggio, diciamo, del lavoro.
Anche perché questo paese ora ricomincia un po' a informarsi, a crescere dal punto di vista dell'attenzione, della cultura, se no veramente fra un po' di tempo è soltanto affermazione del proprio punto di vista. Saremo 60 milioni, anzi un po' di meno perché c'è la denatalità, sempre meno persone, sempre più anziane, che ascolteranno solo chi gli dice quello che vogliono sentire e non gliene fregherà nulla di analizzare dal punto, cioè già in questi ultimi anni il trittico Covid, guerra in Ucraina e guerra a Gaza ha mostrato come il livello di polarizzazione e di chiusura mentale della popolazione media italiana, no, sia a livelli elevatissimi, no? Almeno questa è l'impressione che ne ho avuto io. C'è solo polarizzazione, cioè io voglio soltanto che ascoltare tu che mi dici le cose che io, che sono di sinistra, voglio sentirmi dire. Se c'è un altro punto di vista un po' diverso, non lo voglio sentire. Pablo Castellani è un sionista. No, non è vero, sto scherzando, so che ti dico una cosa del genere e tu me quereli, però insomma era per far capire,
posso,
no?
Cioè, ho già avvisato gli avvocati.
Capito, cioè come è avvenuta la vicenda sull'Ucraina, soprattutto sulla guerra in Ucraina, fu emblematica, tu non potevi sollevare un dubbi che poi sono rivelati tutti corretti, visto come sta andando a finire,
tutti.
Ed è un putiniano, è uno sporco putiniano.
Sì, assolutamente, ma Alessio, purtroppo qua stiamo un po' anche allargando la nostra conversazione, mi sembra che stiamo parlando un po' sempre delle stesse cose, ma questo è un paese con un tasso di analfabetizzazione di ritorno che fa spavento rispetto agli altri paesi europei. Purtroppo questi sono dati di fatto con cui dobbiamo fare i conti. Un trentenne di oggi o un laureato di oggi rispetto a un laureato nella sua stessa materia di 30 anni fa probabilmente sembra un ragazzo dell'asilo. Non c'è niente da fare, c'è stato uno sfascio nella devastazione del sistema educativo di questo paese che chiaramente ha delle conseguenze che adesso si stanno, tutto è iniziato 30, 35 anni fa, 40 anni fa, insomma, con la fine un po' del sogno della grande crescita italiana, no? Quando poi i nodi sono venuti al pettine, si è cominciato a tagliare, a distruggere lo Stato sociale italiano e la scuola, come la sanità, altro grandissimo aspetto che ormai è ridotta ai minimi termini, la scuola è stata cominciata a tagliare, ma gli effetti di questi tagli che vengono fatti di continuo, di questa devastazione nel sistema scolastico e universitario italiano, adesso lo si vede apertamente, e questo comporta una popolazione, non dico di tutti ovviamente, ma con una grandissima purtroppo percentuale di persone che non sono veramente in grado di leggere e interpretare i fatti della cronaca, della realtà che li circondano, dandogli una lettura. E questo è tra l'altro veramente un grandissimo fallimento dello Stato sociale, perché se vogliamo, cioè, mai come in questa epoca probabilmente stiamo assistendo al ritorno veramente delle classi intese quasi in epoca preindustriale, cioè dove veramente il proletario al massimo può fare i figli, non ha possibilità di elevarsi da nessun punto di vista perché l'istruzione non glielo consente, non so come dire. Stiamo tornando veramente a una situazione gravissima, se non fosse per il fatto che comunque il sistema scolastico italiano coinvolge un po' tutti.
Sarebbe come ti dico di qual è il film Non ci resta che piangere, no? Che c'era Benigni che voleva tornare indietro nel tempo per impedire
per fermare Cristoforo Colombo.
Chi toccherebbe, cioè se potessimo tornare indietro nel tempo, no? Se potessimo avere la DeLorean di Marty McFly e del dottore là, qual è il momento in cui toccherebbe tornare e chi tocca fermare per impedire sta deriva? Facciamolo.
È una bella domanda.
Troppa gente.
È una bella domanda, perché forse questo paese semplicemente, al di là della corruzione degli anni 80, dei fondi gettati a pioggia nelle tasche di pochi a discapito di molti, forse è un paese che ha sempre dal dopoguerra in poi vissuto un po' in un clima di un po' drogato dal punto di vista economico, in un benessere a debito, no? Che poi in qualche modo è tornata a esigere quanto dovuto. Non saprei, onestamente è una domanda a cui non saprei rispondere. È chiaro che sono tanti personaggi che hanno contribuito alla devastazione culturale e intellettuale di questo paese. Sicuramente c'è il fautore della TV per come la conosciamo oggi, insomma, cioè comunque la TV che Berlusconi ha creato e che c'è anche cresciuto a me della mia generazione e anche della tua, che sei tipo qualche anno più grande, se vogliamo, no?
Più saggio. Più saggio.
Più saggio cosa?
Io sono più grande, più anziano, più saggio.
Questo è tutto da dimostrare, tra l'altro poi la saggezza e il rincoglionimento alle volte...
Ah, nel mio caso vanno proprio di pari passo. E ultima, tu hai detto una cosa prima, parliamo sempre delle stesse cose, è vero, ma non ti sembra che forse la grande chiave di lettura, forse anche giornalistica, te lo chiedo perché tu sicuramente di senso giornalistico, di senso della notizia ne hai più di me, non è proprio questo il grande filo rosso che dovrebbe un po' guidare anche l'idea di lavoro di chi vuole fare giornalismo in Italia dal punto di vista anche di una minima funzione sociale, penso al servizio pubblico in particolare, cioè il fatto di avere ben chiaro di avere come interlocutori persone che bisogna proprio spiegargli le cose, a cui bisogna proprio spiegare le cose, non so...
È una china un po' complicata, un po' anche rischiosa quella che prendi con questo discorso, perché l'idea che poi io ti debba spiegare le cose secondo me il ruolo del giornalismo, diciamo, non è in qualche modo quello di doverti spiegare, prenderti per mano, non è il ruolo del giornalismo. Il giornalismo deve esporre dei fatti in maniera il più possibile critica, no? E il lettore deve avere però, diciamo, il patto tra il lettore o lo spettatore, insomma, a seconda del tipo di giornalismo, e il media è quello che tu abbia comunque degli elementi per poi interpretare, leggere e criticare, nel senso proprio di critica, quello che io ti sto dando, senza una sovrastruttura di tipo ideologico, eccetera. Quello è un compito che invece deve dare, cioè creare una mente critica lo deve fare il sistema scolastico.
La vedo male, qui fra tagli contro tagli. Comunque, va bene, io ti ringrazio.
Però il punto è quello, lei. Cioè, non sovrapponiamo i compiti. Il giornalismo non ti deve spiegare niente, anche perché se no a quel punto poi diventa il discorso un po' del vate, la sindrome del vate. Io ti spiego le cose, entri in una torre d'avorio, peraltro i nostri colleghi, insomma, più blasonati, i grandi firme, vivono già in Italia in una bella torre d'avorio.
Mamma mia.
Vivono di principio di autorità. Che non va bene lo stesso, non va bene tanto quanto. Quindi non si tratta di spiegare, si tratta di fare in modo che chi sta dall'altra parte abbia gli strumenti per capire di cosa stiamo parlando. E diventi quindi un cittadino probabilmente più consapevole, più tutto, un cittadino migliore. Tu dici che è il ruolo del servizio pubblico, adesso non voglio dilungarmi, so che devi chiudere tutto.
Io posso stare fino alle 8 con te, che ti voglio evitare di abusare della tua disponibilità.
L'hai già fatto. Io ho la fortuna di lavorare per una trasmissione televisiva del servizio pubblico che fa diciamo del suo manifesto, veramente del manifesto di questa trasmissione, il fatto che cioè, i caposaldi del sistema italiano, cioè l'istruzione e la sanità in particolare, questi due, e poi il lavoro, siano presenti con una puntata ad ogni edizione. Sono sempre, soprattutto se parliamo della puntata della puntata sulla sanità, sono 3 anni, 4 anni che è praticamente sempre la stessa puntata, perché vengono dette le stesse cose e purtroppo niente cambia. Ma è certo che va denunciato di continuo, si prova a farlo, c'è chi lo fa di più, c'è chi lo fa di meno, chi lo fa meglio, chi lo fa peggio, c'è chi non lo fa affatto, e lì si rientra nel discorso di prima, si rientra anche un po' nel discorso del giornalismo ideologico, che è veramente deleterio.
Bene, grazie per la disponibilità. Il 3 gennaio devo dire che è roba forte. Roba forte.
Che cosa?
La disponibilità a essere stalkerato dalle 18:40 alle 19:20 su radiocittaperta.it.
Guarda,
il 3 gennaio ti sono debitore.
È un piacere, ma questo ti ringrazio, fai bene a sottolinearlo, è veramente così. Dopodiché forse il problema riguarda gli eventuali ascoltatori, insomma, che abbiamo probabilmente massacrato per mezz'ora con delle chiacchiere che veramente potevamo risparmiarci, vista come...
Ma non lo so, perché poi alla fine da qualcuno deve arrivare un minimo di... Boh, non lo so, va bene, abbiamo capito. Grazie Pablo, un forte abbraccio, buon anno ovviamente, buon anno.
Ciao, grazie, buon anno a te e a tutti quanti, ciao.
Ringraziamo il giornalista Pablo Castellani. Alla fine è vero, la notizia è sempre quella, che la gente non riesce a capire e interpretare le notizie. Un po' di musica e poi torniamo con questa edizione così capodannesca di Talking Loud. Federica, dove sei? Mi manchi. E questi erano i The Verve con Bittersweet Symphony, roba della mia epoca, diciamo così, sì, cioè, fine anni 90, questa qui, primi 2000, insomma, mi ricordo molto bene, però insomma, roba della mia epoca, roba della mia epoca. Poi succedono anche delle cose strane, tipo, aspettatemi a lungo, madonna, mi avvicino al mio 50° compleanno ovviamente in condizioni pessime. Comunque, cose curiose, no? Come quella riportata dalla stampa: cancellata opera dedicata a Cecilia Sala Isernia, il vice sindaco, dinamica poco chiara. Staccato il post dedicato a Cecilia Sala a Venafro in provincia di Isernia, annunciarlo alla stampa il vice sindaco del comune molisano Marco Valvona. Il post era incollato alla parete della stazione ferroviaria del paese. Al momento non è chiara la dinamica dell'accaduto, specifica il vice sindaco. Nell'edificio l'autore, che si chiama Drugi, aveva attaccato nel tempo anche altre opere su temi di attualità, anche spesso molto divisivi. Nessuna di queste era stata mai danneggiata. L'opera raffigurava la giornalista italiana Sara Teheran insieme a una colomba, una penna e un taccuino. Secondo quanto si è appreso, l'artista avrebbe affisso la sua opera il 30 dicembre scorso. Poco dopo che la notizia è stata divulgata, il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, ha rilasciato una nota: che a Venafro non ci sia attenzione da parte dei cittadini verso la situazione di Cecilia Sala del tutto ingiustificato. Scrive: Venafro e venafrani, come tutti i nostri connazionali, sono in ansia per la nostra Cecilia, pregano per lei e confidano nel lavoro importante, eccetera eccetera eccetera. Da sindaco è ammaricato per quanto accaduto e consapevole che i simboli sono importanti, invito l'artista a replicare la pregevole opera. La mia domanda è: ma uno con freddo, magari, che fa pure, non lo so, adesso in Italia o in, è un inverno abbastanza freddo questo, ma uno che ha la voglia di andare a staccare il poste di Cecilia Sala, ma chi è? Perché? Forse è un iraniano, un immigrato iraniano solitario col suo paese, perché dovrebbe fare una cosa del genere? Questa è un pochino la rappresentazione anche plastica di quello che avviene in Italia, che rappresenta sempre, potrebbe essere anche la storia diversa quella che è accaduta, però c'è sempre questa polarizzazione estrema che è veramente allucinante, tutta basata poi sulle cose che uno non sa. Adesso veramente il dibattito su Cecilia Sala sta mettendo in mezzo cose assolutamente prive di senso, come la questione israelo-palestinese, come, cioè, qui vabbè, comunque. Abbiamo detto, siamo a Capodanno, abbiamo parlato tanto, quindi adesso ascoltiamo di qui alla fine invece un po' più di musica, e esattamente questo. Kate Bush Running Up That Hill. C'è stato un paio di momenti di muto, almeno io, a me sono arrivati, non so se anche i nostri ascoltatori a un certo punto hanno perso il contatto con Kate Bush. Nel caso ci scusiamo, non so perché, non so cosa è successo. A proposito, abbiamo citato prima durante la chiacchierata con Paolo Castellani le parole della madre di Cecilia Sala, ascoltiamo quello che ha detto ieri dopo l'incontro con Giorgia Meloni.
Male, è ovvio, però questo incontro mi ha aiutato, avevo bisogno di guardarsi negli occhi anche tra mamme su cose di questo genere. La fiducia è tanta, sicuramente stanno lavorando e io sono un po' come Cecilia, sono un po' un soldato, aspetto e rispetto il lavoro che stanno facendo, quello che potrò fare per parte mia lo farò, sicuramente loro stanno facendo il loro.
Le posso chiedere se ha sentito ancora Cecilia le ultime notizie?
No, dopo ieri no, non sono frequenti le telefonate, è stata la seconda dopo la prima in cui mi ha detto che l'avevano arrestata, poi c'è stato l'incontro con l'ambasciatrice, ieri è stato proprio un regalo, arrivano così inaspettate quando vogliono loro, insomma, e quindi io sono lì solo ad aspettare la telefonata. Purtroppo avrei voluto notizie più rassicuranti da parte sua e invece nelle domande che ho fatto siamo arrivati al... Ma perché gliel'ho chiesto io, non me lo stava dicendo. Io ho detto, hai un cuscino pulito su cui appoggiare la testa? Ho detto, mamma, non ho un cuscino. Ho detto, hai un materasso.
Ha capito se potrà ricevere nuove visite dell'ambasciata?
È quello che abbiamo chiesto. No, guardate, capire è una parola inutile. Io non capisco niente e chi ci capisce è bravo. Quindi si chiede, si fa e si combatte per ottenere rispetto. Capire... No, mi spiace, magari capire qualcosa mi piacerebbe. Ma
cosa le ha detto la Premier?
La Premier ha fatto un salto di qualità dalle rassicurazioni comprensibili che ricevo sempre. È stata più precisa e più puntuale ed è questo che io volevo e questo ho avuto.
È soddisfatto quindi di questo incontro?
Ovviamente sì, nel senso in questo momento è ovvio che i miei umori, ieri è stato un momento di cambio d'umore forte, però assolutamente sì.
Signora Vermoni, qual è la cosa che la preoccupa di più in questo momento per il suo figlio?
Sono due, la prima adesso assolutamente le condizioni di vita carceraria di mia figlia. Si è parlato di cella singola, non esistono le celle singole, esistono le celle di detenzione comuni e poi ci sono le celle di punizione, diciamo. Lei è una di queste evidentemente.
E perché?
Beh, io non lo so come sono, ma se una dorme per terra mi fa pensare che nel 2024 si chiami così. Quindi la prima cosa sono condizioni più dignitose di vita carceraria e poi decisioni importanti e di forza del nostro paese per ragionare sul rientro in Italia, di cui io non piango, non frigno e non chiedo tempi, perché è come il capire, sono realtà molto particolari, ma come dicevo, cerca di essere un soldato Cecilia, cerco di esserlo io, però le condizioni carcerarie per una ragazza di 29 anni che non ha compiuto nulla devono essere quelle che non la possano segnare per tutta la vita. Poi se pensiamo a giorni o io rispetto i tempi che mi diranno, ma le condizioni devono essere quelle di non segnare una ragazza che è solo un'eccellenza italiana, non solo il vino e i cotechini.
Le hanno dato dei tempi, signora?
Qualche cosa, ma insomma cose molto generiche che insomma, su cui adesso certo attendo notizie più precise, insomma.
E queste le parole, scusate, della mamma di Cecilia Sala, che giustamente dice, non mi metto a disquisire su tempi e modi perché sono situazioni complesse, però alcune rassicurazioni voglio, però sembra quello che ha detto, insomma, che la premessa sia stata anche rassicurante dal punto di vista di aspetti particolari, non genericamente. Cioè, mio figlio è un'eccellenza, non soltanto il vino, i cotechini. E questo forse è un messaggio, no, verso chi poi tende a sminuire la figura della Sala rispetto, vabbè, non lo so, insomma, però parole che effettivamente apprezzabili, esprimono tanta, tanta dignità. Siamo in conclusione di questa così Capodanno edition di Talking Loud. Ascoltiamoci un altro brano e poi, insomma, poi concludiamo. e ce ne andiamo tutti a casa, perlomeno io, non so voi, spero che chi mi ascolti non stia lavorando, ecco, così glielo auguro. Questi Ken, Everybody's Changing, come detto siamo in conclusione, ovviamente auguriamo a tutti un felice, un ottimo, un buono, un solido 2025, a partire, visto che non abbiamo parlato per tutta la puntata, a partire dalla collega bravissima giornalista Cecilia Sala, che speriamo presto, insomma, di rivedere in diretta all'opera mentre fa il suo lavoro, che lei fa veramente veramente bene. Un abbraccio a tutti, Talking Loud ritorna in diretta venerdì prossimo e tutti i venerdì fino alla pausa estiva, ovviamente dalle 18 alle 20, con il sottoscritto Alessio De Maccioni, con Federica Pietra, con le incursioni di Valentino De Luca e poi chi più ne ha più ne metta, e poi in podcast lo trovate ovviamente da cittaperta.it, cercate Talking Loud e vi ascoltate tutte le puntate. Chiudiamo con così, con un brano di un incredibile musicista cui voglio molto bene, che è Jaco Pastorius. Thank you.
People all over the world, and then I'm talking.